Eccoci tornati nella giungla, un tridente d'attacco davanti a me che sono Bussoletti in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3, Lorenzo Talani, Davide Checchi e Luca Perna per questo tridente che neanche Zeman saprebbe immaginare. Se volete intervenire nella nostra bellissima attività giunglesca 334-9229-505 potete mandare un sms, potete mandare un messaggio WhatsApp oppure potete mandare un audio WhatsApp. Stavo vedendo che a Lucca R record, quasi 300.000 biglietti venduti con Tim Burton che si affaccia al balcone per presentare la sua serie mercoledì. Direi che Lucca Comics ha veramente fatto il giro di boa. Io che sono appassionato non l'ho mai vista, è una cosa gravissima. Quanti Spider-Man anche, ne sono rimasto abbastanza colpito. Va bene, meno male però che queste cose italiane a volte vanno. Intanto, se nella giungla passano spesso come dire, sportivi, musicisti, registi, attori, cialtroni, influencer, un po' meno spesso, ma capita, arrivano anche gli scrittori. È il caso del prossimo ospite, Luca Giribone, che ci presenta il suo libro Selene. Sei collegato con noi, Luca, benvenuto.
Collegato, grazie a voi, buonasera, un saluto a tutti.
Geolocalizzati, dove sei in questo momento?
In questo momento sono nel profondo hinterland milanese e quindi in una terra di mezzo, per usare dei riferimenti un po' distanti da quello che è l'urbanistica della zona.
Un po' fantasy, però sei nella giungla, quindi anche l'hinterland milanese secondo me ha una fauna tutta particolare. Il tuo libro, Luca,
giungla urbana.
Il tuo libro, Luca, è molto particolare. La collina dei matti, così la chiamano ancora oggi i genovesi, non amano passeggiare nelle sue vicinanze, girano al largo, eppure è tanto bella, annegata nel verde del parco, dal quale sorge monumentale e inquietante l'ex manicomio di Quarto Selene. Storia di follia, d'amore e di spettri, è un mosaico che va composto percorrendo tre strade diverse. Praticamente tu, Luca, prosegui una tradizione di narrativa che in Italia non esiste, o almeno è mal comunicata. Come mai questa scelta così curiosa?
Ma diciamo che questo romanzo è nato quasi non vorrei dire per sbaglio, ma sicuramente per caso. Non era il suo momento, invece non doveva essere il suo momento, invece lo è stato, per una serie di circostanze che sarebbe lungo e è poco interessante raccontare. Ma fondamentalmente i miei trascorsi liguri sono molto molto importanti, in quanto io ho vissuto in Liguria per diversi anni. La città di Genova è una città che mi ha sempre affascinato, oltre ad averla frequentata per diverse motivazioni. Ho approfondito alcune delle sue tante storie e una di queste è quella che porta con sé questo incredibile edificio, a oggi tornato in vita in gran parte, ma non del tutto, in parte abbandonato, che è l'ex manicomio di Quarto dei Mille, che è stato un luogo di sofferenza come tutti i manicomi, ma anche un luogo di trasformazione profonda, perché negli anni 70 è stato l'epicentro di quella che poi è diventata la legge Basaglia, che poi i manicomi li ha fatti chiudere nel 78. E su questa storia ho voluto incentrare, questa storia diciamo maiuscola, che quindi appartiene al nostro passato e dovremmo ogni tanto ripercorrere, ho voluto costruire invece una vicenda di pura narrazione, di fantasia, che si legasse sia a un immaginario diciamo di passione, di trasporto, una storia d'amore, sia a un immaginario che spesso ai manicomi abbandonati è legato, ma in questo caso ho voluto intrecciarlo in una storia un pochino più complessa, che è quello insomma degli spettri, delle presenze che abitano per l'appunto la nostra fantasia, poi chissà, forse anche
non
parte della realtà.
Sì, non solo infatti. Visto l'anno di nascita, probabilmente sei cresciuto anche te con Ghostbusters, quindi il background è lo stesso. Luca, dobbiamo citare Lo stato della follia di Francesco Cordio, che è un documentario, da questo punto di vista, su questo tema davvero prezioso. Vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete visto. E Ti regalerò una rosa, canzone che ha vinto Sanremo, di Simone Cristicchi, perché questo tema, o con la finzione come hai raccontato tu, o con la musica, o con i documentari, è un tema poco battuto, e da piccolo artista quale quale sono, lo confermo, perché è scomodo. Quando ci si avvicina, produttori e addetti ai lavori si irrigidiscono, come dire, nessuno vuol sentir parlare di queste cose, a mettere tutto sotto il tappeto. Hai avuto anche tu questa sensazione?
Decisamente, inoltre, beh, poi da musicista, fra le altre cose, ho voluto citare il maestro De André, che alla Collina di Matti ha dedicato una canzone, sì, ben nota, e quindi all'inizio del romanzo, e oltre alla scomodità, la difficoltà, la delicatezza dell'argomento, è stato un mio punto fermo, spero di aver mantenuto questa, aver confermato questa intenzione nel racconto, quello di non lasciarmi andare agli elementi più granguignoleschi, più diciamo legati agli eccessi della fantasia, quindi diciamo che il più horror, ecco, non si parla di questo. Si parla di un intreccio che ha delle tinte forti, ha una vicenda che ha quasi del giallo, c'è una caccia alla, una figura che terrorizzerebbe il personale del manicomio, e che è legata appunto alla storia di due ragazzi negli anni 70 in Liguria. Ma al di là di questo, il contesto l'ho voluto ricostruire studiando tanto, ascoltando le testimonianze di chi nel manicomio ha lavorato proprio in quegli anni, perché ce ne sono tantissime, sarebbero veramente da approfondire. Le raccoglierò poi nel mio sito per chi volesse andare a dare un'occhiata.
Sì.
lucagiribone.com e sono storie vere che parlano di difficoltà, di vuoto fondamentalmente. Il manicomio di Quarto dei Mille, come tanti altri, era un luogo nel quale si finiva molto facilmente, bastava in quegli anni veramente essere dei diversi, dei bizzarri, bastava essere considerati addirittura un leggermente stupidi, con una parola che voleva essere in qualche modo clinica, ma ovviamente era parte invece di un pregiudizio a volte cieco. In altri casi c'era una situazione clinicamente importante, ma poi si veniva spogliati di tutto, non c'era nulla, cioè si finiva lì dentro e basta. Non c'era proprietà personale, non c'erano armadi, non c'erano oggetti propri, e si rimaneva lì e si finiva in un circuito di cui forse erano vittime anche gli stessi infermieri, gli stessi medici, il personale sanitario, che per appunto, fra gli altri testi che suggerisco di approfondire, il libro bianco sui manicomi genovesi, che è una raccolta di testimonianze e insomma, un dialogo fra personale all'interno del personale sanitario, che raccontava dei molti problemi presenti all'interno di una realtà così difficile.
Luca Giribone, che quindi Luca Giribone, che così si smarca dal Tim Burton e semmai si piazza più sul romanzo storico, giustamente sottolineando che ci sia uno studio dietro un romanzo di questo tipo, che ha una parte di finzione ma che comunque affonda le proprie radici su una realtà, ahimè, che è esistita. Secondo me è anche un bel messaggio per i giovani aspiranti scrittori. Insomma, bisogna, prima di buttarsi in una storia, bisogna anche avere le spalle larghe, prepararci, fare le giuste flessioni metaforiche prima di entrare nel vivo della gara. Devo dire, Luca, che tu potresti essere il me dal futuro, perché abbiamo lo stesso nome, cioè esattamente un anno di distanza. Sei solo un anno più grande di me, hai un bambino esattamente dell'età del mio, un anno più grande, quindi volevo sapere tra un anno come starò. Tu che mi vedi?
Ma guarda, devo dire la verità, sono molto molto sereno, molto carico di, quindi sarai molto sereno, molto carico di spirito di iniziativa. Questo nello specifico nel mio quarto romanzo pubblicato con Europa Edizioni, che ringrazio, veramente una casa editrice con cui ho fatto squadra fin dall'inizio. È molto importante,
certo,
avere un legame forte con la propria casa editrice, avere una forte dedizione a un progetto letterario editoriale, leggere tanto, studiare tanto, sembra scontato ma è bene ripeterlo. Poi per l'appunto Selene è una storia d'amore, è una storia di un giornalista che va a caccia di spettri nell'ex manicomio di Quarto dei Mille a Genova, quindi è una storia di fiction, vogliamo dirla così,
sì,
però qualunque cosa si racconti, in questo caso il portato storico è molto imponente e bisogna metterci anima, tempo e voglia di approfondire. Poi si screma e si cerca anche di divertire. Adesso stiamo parlando di tematiche serie, però certo. Diciamo che è una narrativa di intrattenimento e quindi vogliamo appassionare, vogliamo divertire i lettori.
Non vi spaventate, anzi.
No.
Luca, a Roma tu sei di
Torino. Per provare un brivido.
Esatto, per il brivido del libro. Luca, tu sei di Torino, non lo sai. A Roma si dice bullarsi quando uno si crogiola in alcuni risultati. Allora bulliamoci un attimo, perché questo libro punta verso le 10.000 copie, annovera 8 riconoscimenti da parte di concorsi nazionali e internazionali e ha ricevuto la definizione di caso editoriale da una testata importante come Repubblica. Ogni tanto ti guardi allo specchio e ti mandi un bacio?
Ma guarda, le difficoltà sono tante. Questo è un bel riassunto per il quale ti ringrazio, che è fatto di 4 romanzi, anche perché questo è appena uscito, quindi spero che altri riconoscimenti porterà
con
sé, questo è il mio auspicio. Però è una storia di più di 5 anni di percorso editoriale, che è fatto non soltanto del momento fondamentale della scrittura, ma anche di tutto quello che segue. Ci vuole tanto impegno, ci vuole tanto ascolto, tanta volontà di aspirare agli applausi e di ascoltare con molta attenzione le critiche costruttive e anche quelle un pochino meno costruttive, capitano anche quelle. Quindi sì, diciamo che un po' di sano orgoglio ci vuole, perché alla fine si molla il colpo a metà strada, invece bisogna continuare.
Luca, tu hai detto aspirare all'applauso, è una missione secondo me molto bella. Chi fa arte come noi sotto sotto lo sa, poi dopo c'è chi lo dice, chi con snobberia fa finta che non sia così, ma vogliamo dire che c'è differenza fra scrivere qualcosa per se stessi, come può essere un diario o qualcos'altro, o suonare una canzone per se stessi o pubblicarlo, perché dal momento che lo pubblichi tu hai voglia, consciamente o inconsciamente, di confrontarti con un pubblico.
No, senz'altro, viva il narcisismo se è volto in una maniera così, si è trasformato in qualcosa di costruttivo, di aperto agli altri e soprattutto di dialogico. Io credo che scrivere sia intanto un atto d'amore, anche perché comunque se chiunque cerchi di portare alle stampe un romanzo e pensi di farlo per soldi, diciamo che deve mettersi in fila, forse abbandonare un po' di false speranze. Che possa capitare è un altro discorso, però ripeto, è un atto d'amore, soprattutto è una cosa che mi trovo spesso a raccontare ai lettori che incontro in libreria facendo i firmacopie o durante le fiere. Sono momenti di incontro fondamentali, senza l'incontro non si va da nessuna parte, la scrittura è qualcosa che arriva a metà strada, forse meno sicuramente meno del linguaggio che adoro, del cinema, hai citato un maestro infinito come Tim Burton, ma ancora di più la scrittura arriva a metà, l'altra metà la fa il lettore, la fa la lettrice, la si percorre insieme, perché c'è una parola scritta che non racconta tutto, che non può presentare tutto, e quindi è una collaborazione di fatto. In tutto ciò è chiaro che si cerca l'altro nella scrittura, sia per avere una gratificazione, perché sennò, ripeto, a metà strada si lascia perdere, e sia per avere, diciamo, per chiudere il cerchio della letteratura, che è fatto di due soggetti, chi scrive e chi legge.
Entrambi
importanti.
Luca, in conclusione una curiosità, ma tuo figlio che pensiero ha del padre? Perché ovviamente avere un padre calciatore o un padre astronauta va un po' più di moda, no? Un padre scrittore?
Ultimamente mio figlio si è messo a fare una cosa che ho trovato bellissima e per il quale gli ho fatto i miei complimenti, perché questo non gliel'ho suggerito, riguarda il fatto di scrivere. Quindi si è messo a fare i suoi esperimenti di scrittura, lui è nella fase Percy Jackson, che è una fase in questo periodo molto
fondamentale
di moda fra i ragazzini della sua età, e la cosa, quello che sta facendo è scrivere una storia tutta sua copiando copiando, scimmiottando, cercando di prendere uno spunto importante dal suo autore preferito Gary Orban. E io gli ho detto: guarda, che stai facendo qualcosa di corretto, stai facendo il tuo esercizio è estremamente corretto, ed è una insomma, gli ho detto con altre parole, quindi sintetizzato.
Stavo pensando proprio a questo.
Sono molto orgoglioso di lui. Poi viviamo una fase di grande l'affetto sempre, però diciamo che ha 11 anni, quindi mi aspetto che ci sia anche poi che segua una fase in cui l'affetto possa essere monodirezionale, dall'altra parte ci possa essere un pochino più di polemica. Questa è parte della vita, e poi insomma si va avanti crescendo insieme.
L'adolescenza, no? Fa paura a tutti i genitori. Luca Giribone con Selena, è stato un piacere, torna a trovarci quando vuoi nella giungla. Torna a tornarci, sì, perché
sarà un grande piacere.
Sai perché mi distrago? Perché è passato Piotta, che fra un po' si collega qui a Radio Cusano e quindi non è facile.
Urca,
roba serissima. Grazie Luca, veramente ci sentiamo al prossimo libro tra un successo
grazie
e l'altro.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao.